Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli e le parole di oggi trovo la parola perdere, perdersi. Perdersi deriva da per, usato in senso negativo, senso di contrario, e dare, dunque il contrario, l'opposto di dare, consumare, dissipare, scialacquare, e perdersi evidentemente di conseguenza. Perdersi a Roma è il titolo di un singolare libro dedicato appunto alla città eterna. Fra i tanti, fra le infinite guide, gli infiniti approfondimenti appunto sulla capitale della cristianità, questo si distingue sicuramente per l'originalità di approccio. Lo firma il giornalista Roberto Carvelli e per l'editore Jacobelli. Beh, Roma è sicuramente una città nella quale è facile perdersi, che offre la possibilità di smarrirsi con beatitudine per tanta bellezza, e nello stesso tempo è una città dispersiva, no? E ancora una città che in qualche modo rischiamo di perdere, la cui bellezza, la cui originalità rischiamo appunto di non trovare più nella quotidianità, nella frenesia della quotidianità. In ogni caso, il perdersi di cui parla, a cui allude il titolo di questa singolare guida, che poi in realtà è una non guida, è un senso doppio, come ci conferma lo stesso autore Roberto Carvelli.
È un senso doppio, però in realtà il senso che io preferisco di questi due che nominava è quello di volutamente smarrire una direzione. Cioè Roma è chiaramente una città che offre la possibilità di smarrirsi, no? Non è un caso, insomma, il tom-tom, tutti gli ausili che uno può voler trovare, ma l'altra impressione mia è che la città vada smarrita, perché in quell'atteggiamento, come dire, di disargine che uno riesce, come dire, è un po' una forma forse orientale di contemplare il tanto di questa città costruendo un vuoto. Il vuoto è lo smarrimento, no? Attraverso appunto una fuga volontaria o casuale dal tracciato stabilito. Quello che mi piace a me è l'idea che un lettore prenda questo libro in mano non tanto con la voglia di ritrovare questi luoghi, ma di trovare un atteggiamento rispetto alla conoscenza della città. Questo è.
Si parla infatti di visitatori laterali. Commentiamo questa espressione?
Visitatori laterali perché? Cioè, nel senso, perché uno cerca sempre di essere un visitatore centrale, no? Allora ha il suo, come dire, Baedeker di cose da vedere, il Colosseo,
la guida classica turistica.
La guida classica turista. È bello invece proprio mettersi un po' al lato di tutta questa grandezza, al lato di tutta questa bellezza, maestosità. Tant'è vero che la maestosità è raccontata dai grandi, quindi i grandi, diciamo, letterati che sono stati sezionati, che sono le mie letture, sono quelli che raccontano questa maestosità che io non racconto. La cosa bella, secondo me, è anche, come dire, oltre ovviamente a lasciare la maestosità a chi l'ha saputa raccontare meglio, è anche porsi in una dimensione, come dire, di ascolto e di visione di quello che altrimenti non ci arriverebbe se noi cercassimo i luoghi che vogliamo solo trovare. E quindi se uno vuole non trovare e quindi perdersi e quindi trovare un'identità con Roma che non sia, come dire, stabilita, ferma, deve fare questo lavoro, come dire, di smarcamento e di lateralità che dice.
Perché definisce questa una non guida?
Per gli stessi motivi che ci siamo detti, cioè perché il mio obiettivo fondamentale di questo libro è che le persone si immergano contemporaneamente a Roma, ma riescano anche a riemergere. Che Roma è, poi per chi ci vive ovviamente, è una città anche molto difficile, piena di insidie, insomma, ecco, l'idea mia è quella, come dire, che un lettore prenda questo libro in mano con la voglia non di trovare qualcosa, o, come dire, non di cercare qualcosa, ma di trovare qualcosa, quindi non cercandolo.
E tuttavia si trova parecchio. Allora ne diamo un saggio ai nostri ascoltatori da uno dei primi capitoli. Che cosa ci consiglia di andare ad assaggiare di questo libro?
In questi giorni si sta parlando tantissimo di Grande Raccordo Anulare. Sicuramente c'è un racconto, anche se è molto di campionatura, perché c'è una scrittura molto diversa, ed è quello che si chiama La geometria alla città, che per esempio ha molta...
È difficile ricostruire la geometria di Roma proprio per questo che ha appena detto, per questo affiancamento, poi che adesso ascolteremo, anche tra ambizione alla centralità e sforamento nelle periferie, no? Che continuamente sgusciano fuori da questa
ambizione. È bello questa idea di aver scelto, ma lo hanno fatto altri, cioè tutti hanno lavorato su Roma, tante persone hanno lavorato su Roma, soprattutto con la scrittura, ma anche con il cinema. Pensiamo anche a Fellini, che è una linea su cui tutti poi involontariamente ci siamo messi dietro una scia, no? Ma sicuramente Il raccordo anulare ha, per esempio, questa è forse una delle poche, dei pochi elementi, come architettonicamente forse Leo, dei pochi elementi viari, questa idea che c'è una forma, che è questo anello che tiene un po' tutto.
Allora, da Perdersi a Roma di Roberto Carvelli, ascoltiamo La geometria della città. Tangenziale e raccordo, due parole fatte di linee dritte o circolari. La geometria applicata alla città, il suo côté ordinatorio e futurista. La tangenziale attraversa Roma come se fosse la sua pista per la velocità, il suo circuito, ma anche il suo ottovolante, le sue montagne russe. Da San Giovanni allo Stadio Olimpico e poi su ancora verso Piazzale degli Eroi, il Mare dell'Aurelia e per altro verso la Trionfale, la Pineta Sacchetti. La sua bellezza è trattenuta nella vertiginosa alzata che, superata la Pantanella, affaccia nel vuoto di San Lorenzo e guarda da basso un orto di binari e treni con i musi tristi del non andare, ora preceduti dal prisma di vetro della stazione Tiburtina 2.0. Per anni, e ancora oggi, dalle finestre occhi hanno guardato faccia a faccia i tubi di scappamento. Fantozzi ne è diventato il paradosso allegro. Eppure, vista da qui, Roma assume una bellezza confusa che le si addice. Anche a guardarle dal basso, queste curve a mezz'aria, per come emergono dalla visuale della prima Prenestina all'altezza di Porta Maggiore, portano qualcosa di paleozoico, come grandi antenne di un gigantesco millepiedi che mette zampe sullo scalo di San Lorenzo. Giri di asfalto che hanno un'ascesa pericolosamente religiosa per una città così cristiana, così pagana. Forse per questo un giorno sarà un culto nostalgico. Forse un giorno ci sarà rimpianto per questa fortezza d'asfalto se verrà dimessa in giardini alla newyorkese. Per adesso, a detta di molti, va immolata sull'ara dei sensi di colpa inquinatori, e magari anche giustamente. Prima che tutto sia archeologia, sarebbe bene frequentare questo figlio degenere e farsi portare a due ruote in vetta per vedere di primo mattino la bellezza scalare e variopinta di una delle più belle strade del quartiere San Lorenzo, almeno vista dall'alto, via dei Lucani. Tenuta a destra, per noi che la guardiamo da questo fronte alto, da una fila modulata di palazzi a colori, e a sinistra da un complesso intrico di ondulina a quadrati sotto cui alloggiano carrozzerie che forse un giorno diventeranno museo. Continuando nel nuovo vedo non vedo di gallerie, un'operazione di preziosa viabilità e decoro sotterranei, si lascia a sinistra il verano come un muro del pianto inframmezzato da mausolei di marmo bianco a forma di panettone o torta nuziale, dal gusto dubbio come lo è il monumento al milite ignoto a Piazza Venezia, onori architettonici progettati da architetti invasati di marzialità e tricolore. Eppure, di notte, a luce di lumini e odore di menta selvatica come una allucinazione visivo-olfattiva, il verano, visto dall'alto dello svincolo che conduce a Portonaccio, ha una sacralità che si sposa alla perfezione con questo inerpicarsi delle macchine.
Yeah.
La geometria della città, uno dei capitoli iniziali di Perdersi a Roma di Roberto Carvelli, edito da Iacobelli. Chiedo scusa, da Iacobelli editore. E, un libro che dunque si presenta come una non mappa, anche perché sarebbe difficile, come è detto tra le righe, aggiungere qualcosa di non detto su Roma. Roma è ricettacolo di contraddizioni, sia dal punto di vista appunto narrativo, rappresentativo, sia anche umano, come pure queste pagine testimoniano. Ricordo che Perdersi a Roma è una strana antologia, oltre ad essere una non guida, raccoglie appunto flash descrittivi, emotivi di autori classici del passato. Citiamone alcuni, Goethe.
Roma
è stata narrata da scrittori di tutto il mondo.
Una playlist completissima,
infinita. E a questo vengono affiancate delle conversazioni che Carvelli ha fatto con autori contemporanei, che raccontano, non necessariamente romani, che raccontano appunto il loro rapporto con la città eterna. E a queste interviste sono inframmezzati anche i capitoli narrativi di Carvelli stesso, che da giornalista, da cronista, racconta appunto la sua Roma, le geometrie, l'acqua, il nord, il sud, gli spunti e gli approcci sono animali, ecco, vado a caso, l'arte della vendita.
La vecchia fiera di Roma, la nuova fiera di Roma, questa idea, no? Io ho un po' raccontato questo mondo,
no?
Anche di attese, no? Di un weekend o 5 giorni in cui una persona catapultata da un ovunque del mondo o dell'Italia capitava lì in questa fiera di Roma e doveva vendere, quindi, ma un vendere comunque non poi così aggressivo, no? Perché poi del vendere aggressivo ne parlo, è quello ovviamente di Porta Portese, no? Notissimo, oppure del mercato di San Giovanni, quindi c'è anche quel tipo di vendita, ma quella vendita lì era affascinante perché c'era questa sorta di fiera campionaria per cui queste persone si trovano catapultate a Roma ore e ore in piedi e poi era affascinante questo luogo che adesso
i prodromi del consumismo universale, giustamente avevano spazio nella città universale. C'è un altro aspetto curioso che colgo in uno invece dei capitoli finali del libro. E ci sono aspetti di Roma, appunto nella sua grandezza, reietti, abbandonati, ed è, come speriamo di avere già comunicato ai nostri ascoltatori, l'approccio privilegiato di questo libro. Scrive in un certo punto Carvelli porte che indicano un andare verso qualcosa che non sappiamo. Altri portoni romani si aprono su qualcosa che non c'è più, una casa caduta, un ingresso non più fruibile. Che cos'è questa vocazione al rudere, al niente, all'abbandono? È tipico di Roma, non lo riscontra e non l'ha riscontrato in nessun'altra città.
Non so, forse
c'è un mix così di...
Ma allora, dunque, intanto, come diceva prima lei, ci sono, come dire, tre elementi che coesistono. Cioè l'elemento giornalistico, quindi fare un passo indietro e mettersi nell'ascolto dello scrittore più grande di me, insomma, comunque a cui voglio chiedere delle cose, da giornalista, ma anche da cittadino romano, ovviamente. Poi c'è il lettore, quindi questa campionatura di voci su Roma, di ascolto di grandi autori romani, e poi c'è lo scrittore, e quindi alcune di queste sequenze sono magari solo sensoriali,
personalissime,
e sono comunque,
anche, no?
Sottotitolo del sentimentale, sono personali, quindi c'è un sentimento. Il gusto del rudere, cioè il gusto di andare a cercare il portone, secondo me nasce dal fatto di frequentare molto la città, di camminarla molto, di girarla molto in moto, che è una cosa che mi è consueta, di camminarla molto, e a un certo punto, quando uno cammina, si crea effettivamente, cosa che non succede se uno va in macchina, spesso se taglia, no, le distanze tra un punto e un altro. Che cosa accade quando uno cammina? Che si aprono delle possibilità di fuga, che si fa notare la città anche per le sue contraddizioni o dubbi. Lì è un racconto dedicato a questi numeri civici che ci sono e non ci sono, no? Queste rinumerazioni,
anche giardini perennemente chiusi, esatto. Palazzi con finestre,
io penso che il sogno
serrate.
Dei sogni per me come romano, ma ce ne sono altri, però per esempio è Villa Albani, cioè questo luogo maestoso, meraviglioso, io la chiamo una piccola Versailles, che sta lì chiusa da sempre perché appunto è privata, non è data al pubblico. E, ecco, questi sono luoghi che affascinano, nella grandezza di Villa Albani come nella, diciamo...
Vogliamo ricordare dov'è Villa Albani per vederla almeno dall'esterno?
Ci sono tanti modi per vederla, via Salaria, via la Regina Margherita, incastonata lì in mezzo, è un luogo meraviglioso, però c'è Google Earth adesso, quindi uno può andare, diciamo, con Google Earth a vederla dall'alto, ma è un luogo veramente sublime. Cioè, si può vedere, poi ci sono delle piccole stradine laterali, per intenderci dove è il Goethe Institute, insomma in quelle piccole strade dietro attraverso di via Salaria, dove si colgono ancora degli aspetti ancora più belli della villa.
L'acqua, un altro capitolo bello che molti hanno celebrato, no? Le infinite, una città in cui non si può avere sete, se non sbaglio, sì, dice da qualche parte, no? A Roma lo chiamiamo Nasone, no? La fontanella. Su questo aspetto possiamo trovare addirittura qualcosa di simbolico e anche qui di inespresso. Una sete, pensando invece alla sete, alla fame che attanaglia il mondo intero, anche metaforicamente, di bellezza, di civiltà, che forse Roma però non lo so, è ancora in grado di soddisfare, è ancora in grado di rispondere, no? Alla sete, alla fame del mondo, seti e fami di tutti i generi, secondo lei, che era così, che la passeggia così tanto.
Cioè io quello che mi viene da pensare, magari è una mia supposizione, che il fatto di essere una città per pellegrini e adesso anche per visitatori comunque, no? Una città da sempre
luogo ospite.
Esatto.
Ecco.
Allora probabilmente questa costruzione di un reticolato immenso di possibilità di dissetarsi, forse è stato pensato per questo. Ecco, sicuramente Roma offre
segno di ospitalità, marcata dall'ospitalità,
diciamo così. E poi vabbè, è anche un segno di fasto, perché ci sono alcune mostre fontane che insomma hanno fatto veramente la storia del cinema, della
Piazza Navona, i fiumi, le cose.
Quindi sicuramente c'è questo atteggiamento. E poi ovviamente quello che cogliamo, che è anche questo di saper accogliere chi viene, chi passa, chi transita. Roma sicuramente garantisce quest'acqua e forse anche un po' di bonomia del cittadino tipo, anche se
però lei dice che è cambiata, no? In un certo punto si parla di un'aggressività che ha cambiato lo spirito romano, quello che ricordiamo in certi film degli anni 50,
sì,
no?
Diciamo che forse quel tipo di bonomia lì non c'è, è molto rara,
è
un po' sparita, no? Io mi sono domandato se esiste una città buona o una città cattiva, no? C'è un capitolo dedicato, il buono, il brutto e il corrivo, c'è un capitolo dedicato proprio a questo, diciamo, questo cambiamento di Roma. Cioè Roma è una città diventata molto aggressiva, in cui veramente la macchina diventa, o il ducato, il furgone diventa un'arma, diciamo, di offesa. È una città dove è molto facile litigare, dove non si trovano compensazioni. Io credo che questo sia dovuto, diversamente da altre città caotiche allo stesso modo, come Napoli, come altre, che sia dovuto moltissimo all'indisponibilità che ha a Roma di cercare delle mediazioni. Cioè a Roma è tutto molto chiaro, cioè è, come dire, è sì o no, è bianco o nero, c'ho ragione io, c'hai torto te. È difficile trovare compensazioni, non solo nella nostra filosofia, ma secondo me è una filosofia che ci è stata un po' indotta, perché nel romano antico, almeno a leggerlo in Belli, a leggerlo in Trilussa o in Pascarella, questa compensazione c'è anche. Il problema è che Roma è una città che nel giro di pochi anni, diciamo poche decine d'anni, e poi di anno in anno diventa sempre più grande come numero, come dire, sia di abitanti di Interland sia di persone che arrivano al centro per lavorare, per cogliere delle opportunità.
Quindi è necessariamente in perenne trasformazione, diciamo, il perdersi, lo smarrirsi è quasi fisiologico, date le dimensioni e la frequentazione.
Sì,
questa
diciamo
sembra
che,
essere la sua tesi.
Sì, la mia tesi forse è che è difficile l'integrazione in un posto del genere. Cioè io mi domando come più forse facile gestire l'ingresso di nuovi cittadini romani o di nuovi cittadini non italiani a Roma.
C'è un capitolo su questo.
E c'è un capitolo su questo, c'è una bellissima intervista a Cristina Lifarà, che racconta poi del trenino Pantano Express, che è questo trenino che ho paragonato alla troncita al treno che va verso, diciamo, la fine del mondo, diciamo, in Argentina. E ecco, la domanda è: forse in altre città riesce a incastrarsi meglio un ingresso qui, essendo talmente tanti gli ingressi e non essendoci più un, come dire, chi è l'ospite di chi, no? Poi il gioco su ospite si presta benissimo perché è una parola doppia, cioè non si capisce bene come avviene questo mainstream, cioè ecco, Roma alla fine forse è un mainstream di tutte queste cose, dove non si capisce chi è più ancora romano, chi può definirsi tale, chi può arrogarsi anche il diritto di dire no, tu sei straniero, no, tu non sei...
Ci si perde.
Ecco.
Allora, gli autori, una penultima parola sugli autori, ricordiamo chi è stato coinvolto in questa conversazione su Roma, ripeto, è una conversazione plurima con autori diversi, vorrei ricordare, appunto, ho citato Lodoli, Veronesi, Cotroneo, mi aiuti a allungare la lista.
Cerami è la persona che mi viene di ricordare adesso in questi giorni, sempre... fatto il suo nome perché appunto ci ha sorpreso era una persona molto generosa, mi piace ricordarlo, ma sicuramente Sandro Nofri, che è uno scrittore che è stato molto importante per Roma, anche lui scomparsa, Tilio Bertolucci, abbiamo chiuso.
Ognuno racconta evidentemente la sua Roma, ognuno contribuisce a questa non mappa, a questa smarrimento generalizzato. Senta, volevo invitarla a una riflessione finale proprio su questo titolo efficacissimo da lei scelto, Roberto Carvelli, Perdersi a Roma, perdersi. Riflettiamo sull'origine di questa parola. Perdersi, mai pensato a cosa vuol dire? Non dare. L'etimologia si riferisce al contrario di dare. Sembra, insomma, assecondare la tesi che lei ha appena espresso di una vocazione appunto all'ospitalità, che poi però fatica almeno oggi a trovare una conferma in qualcosa da offrire organicamente, no?
Sì.
A chi la visita.
Sì.
È un destino, insomma, inevitabile della grandezza, alla fine è quello di promettere e non mantenere.
Sì, io mi sono anche interrogato nel passato se per esempio una parola del genere possa riferirsi a tante città, perché ovviamente è un atteggiamento con cui uno coglie un luogo, no? Questo dell'invito a questo disargine. Per me, diciamo, c'è una linea filosofica che tiene tutto questo. Cioè, io non ho scritto solo un libro su Roma, lo avrei potuto fare, ho scritto un libro sulla mia storia, una piccola autobiografia
per le strade di Roma.
Sì,
sì,
ho scritto i libri che ho amato, ma forse ho scritto un modo in cui mi piacerebbe vivere la mia città, cioè vivere nel mio tempo, nel mio luogo, che ora è Roma, forse un giorno non lo sarà più. Ecco, è proprio un atteggiamento che mi piacerebbe imparare a ricordarmi, non tutti i giorni riesco a ricordarmene, no?
Ringrazio Roberto Carvelli.
Grazie.
Con quale brano ci salutiamo?
Ditemi voi.
Lo scegliamo noi?
Lo scegliete voi, ma io uno dei brani che amo moltissimo è L'Arenella di Gabriella Ferri, se vogliamo rimanere sul tema della romanità, ma sicuramente ci sono dei brani che amo molto, anche di musica più contemporanea, non so, poi dipende da voi quali sono le scelte di...
Va bene, dai, All'Arenella con Gabriella Ferri. Grazie,
grazie,
cari amici. Questo era Pagine, Fogli, Parole, dedicato oggi a Perdersi a Roma di Roberto Carvelli, Iacobelli editore. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Grazie Carvelli.
Grazie a voi.
Come posso amare? Come posso amare? Si è scolasti cancelli, qualche d'uno la dava a tocchi la campana suona, li turchi sono arrivati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte l'Arizona, le mie allori solate e sta mattina.
questi cancelli, qualcuno la dava.